Ciao Lorenzo. Bene, questa sera ci occupiamo di un aspetto diverso dall'altra volta, perché ma dove sei andato? Da un barbiere kamikaze? Sì. L'altra volta siamo stati sulla Terra a osservare la legge del karma, questa volta la legge del karma la guardiamo dal cosmo. È un argomento molto importante per l'antroposofia, perché più di ogni altra via spirituale l'antroposofia ha chiarito la geografia dell'anima, nel suo viaggio post-mortem. Io adesso non ricordo bene una cosa, perché avevo preso un accordo con Anna Maria, tu dovevi, ti eri offerta di trattare...
Però il Buddha è da
tutta. Quindi verrà prossimamente, allora possiamo continuare con il nostro ordine di marcia, molto bene. Di questo argomento, dell'argomento di questa sera, si parla molto nei testi antichi. Nei testi antichi della civiltà greca, della civiltà indiana, della civiltà mesopotamica, perché anticamente ci sono sempre stati degli iniziati o degli eroi che hanno fatto un viaggio verso l'aldilà. Non solo Dante nel Medioevo, ma anche Enea, anche Ulisse, sono entrati nell'aldilà, hanno aperto le porte dell'Ade, degli inferi, sono penetrati nell'aldilà. Anche Gilgamesh in Mesopotamia è andato nell'aldilà. Nell'aldilà ci andavano anche gli sciamani siberiani. Quindi è un argomento che, come dire, ha occupato millenni della storia antica. E ogni volta che queste persone, questi eroi, questi iniziati varcavano le soglie del mondo spirituale, ne ritornavano in vita e facevano dei resoconti. E noi possiamo leggere questi resoconti nei poemi antichi, dove sono puntualmente descritte delle tappe che si ritrovano pressoché simili fra un testo e l'altro, fra una tradizione e l'altra. C'è chi incontra una fontana, c'è chi incontra la stessa fontana, lo stesso albero, gli stessi fiumi, il fiume dell'oblio, il fiume del ricordo. Sono pressoché cose archetipi, universali dell'anima, descritte in tutte le tradizioni, nelle più grandi tradizioni antiche. Questa geografia dell'aldilà l'hanno comunicata gli iniziati. Quando si sono perse le antiche tradizioni iniziatiche, di questa tematica è rimasta memoria nelle fiabe, nelle cosiddette fiabe di magia, in particolar modo nelle fiabe russe, dove anche lì c'è un eroe che attraversa qualcosa, un fiume che attraversa, fa un balzo di qualità, insomma, spesso è una capannuccia che gli blocca il passaggio dove c'è una strega, poi entra in un altro mondo che è sempre il mondo dell'aldilà, fa una certa fuga, ha degli oggetti, dei talismani magici che gli permettono di deviare o di distanziarsi dai nemici che lo inseguono, ed è sempre il viaggio nell'oltremondo. Tante di queste fiabe descrivono questo viaggio nell'oltremondo. Perché alla fine poi questi protagonisti, in genere un protagonista maschile e una femminile, che è sempre l'animo e l'anima della persona, il corpo eterico e il corpo astrale, quindi si ritrovano poi nel mondo terreno, che hanno conquistato un qualcosa. Quello che hanno conquistato è la maturità spirituale, perché queste fiabe nel mondo russo servivano in qualche modo per sancire l'ingresso nel mondo degli adulti. Quindi erano riti iniziatici della pubertà sul piano rituale, ma conservavano memoria di questi antichi viaggi iniziatici nell'oltremondo. Anche il Buddha, in fin dei conti, nella notte dell'illuminazione, nella settimana che lui medita continuamente prima di conquistare l'illuminazione, ripercorre il mondo dell'aldilà, osserva il mondo, la sfera del desiderio immersa nella legge del karma, osserva tutte le sue vite precedenti e accede alle sfere superiori in cui non c'è il karma. Anche lui fa questo viaggio di tipo sciamanico. Questo è il motivo per cui chi vedeva l'aldilà, chi vedeva l'oltremondo, in India veniva chiamato Dvija, cioè due volte nato, perché era morto simbolicamente o spiritualmente e poi era ritornato sulla terra, quindi venivano chiamati due volte nati. Questa lunga tradizione millenaria, secolare, dei viaggi verso l'aldilà, che sono testimoniati in tantissime religioni, anche nella religione ebraica mistica, si interrompono nel 1500. Alla fine del Medioevo, come dire, Dante Alighieri sancisce la fine di questi viaggi nell'aldilà, di questi viaggi oltremondani, e nessuno ne parla più. Si perde una connessione con l'aldilà, non ci sono più testimoni. A distanza di 4 secoli dal 1500, quindi dall'origine dell'epoca dell'anima cosciente, oggi ci sono delle testimonianze non più però mitiche, non più o mistiche, ci sono delle testimonianze reali di personalità che hanno fatto l'esperienza della NDE o l'esperienza di premorte. Queste persone, ci sono tantissime testimonianze raccolte da chi si occupa di questo argomento, non fanno però tutto il viaggio che facevano gli iniziati antichi, che arrivavano molto in alto, si fermano alle primissime stazioni. Però da tutti questi viaggi, da tutte queste esperienze di premorte, in genere conseguenti a incidenti automobilistici, una persona resta in una condizione più o meno di coma per un'ora, poniamo. In questa ora, tante di queste persone che hanno fatto queste esperienze vedono più o meno le stesse cose. Si vedono distaccati dal corpo fisico, legati ancora alla sua presenza, quindi aleggiano sul corpo fisico, osservano il corpo fisico mentre sta nella camera operatoria, per esempio, mentre è assistito dai medici, sente i discorsi dei medici. E poi ha delle esperienze di tipo invisibile, nel senso che per esempio vedono spesso un tunnel. L'anima di queste persone che si è distaccata momentaneamente dal corpo ha l'impressione di entrare in un tunnel, lo percorre e alla fine si trova quasi sempre un essere di luce che possiamo identificare con l'angelo custode. Ci sono tante persone che hanno avuto queste esperienze. Una persona, per esempio, quando ne ho parlato un giorno in un incontro, eravamo in Toscana, alla fine di questo incontro è venuta da me e mi ha detto che lei l'aveva avuto questa esperienza. In Rizzoli, per esempio, c'era uno che l'ha raccontata più volte di aver fatto questa esperienza. Mi è capitato anche Davide aveva avuto un'esperienza del genere, qualche volta ce l'ha anche raccontata. Sono frequenti, in America ci sono frequentissimi perché, non so per quale motivo, forse perché ci sono più ricercatori che studiano questo fenomeno, hanno scritto dei libri. Questa meta, questa ultima percezione che hanno della luce, che potrebbe essere identificata con l'angelo custode, fa venire in mente che anche nell'esperienza tibetana descritta dal bardo Todol c'è questo momento finale della chiara luce. Quindi è previsto l'incontro con la luce per chi si è disincarnato momentaneamente dal corpo. Come ci si disincarna dal corpo? Ci si disincarna perché il corpo fisico resta, come dire, coricato sul letto, il corpo eterico e astrale si distaccano completamente da esso, o quasi completamente. Quello che non avviene nel sonno noi ci distacchiamo soltanto con il corpo astrale, il corpo eterico rimane collegato al fisico, se no moriremmo. Invece in questi casi anche il corpo eterico viene risucchiato con l'astrale e si dice che sia collegato come da una specie di corda, di funicolo, di piccolo legame, che però consente al corpo eterico e astrale di stare distaccati soltanto per circa un'ora, non di più, insomma. Poi ci sono le grandi esperienze delle persone che sono parzialmente disincarnate, di quelle che sono in una condizione vegetativa. Però queste persone, per quello che io ne so, non hanno mai raccontato ciò che hanno vissuto in modo, come dire, come se fosse un film, insomma, no, non hanno raccontato. Quelle che si risvegliano sono in una condizione abbastanza obnubilata, quindi non abbiamo prove di ciò che avviene nell'aldilà da queste persone. Quello che sappiamo è che le persone sono state in coma per un'ora, sappiamo tanto, hanno visto giardini, hanno visto la natura, le piante, i fiori, il tunnel, la luce, ecco, queste testimonianze esistono. C'è un principio basilare nell'antroposofia. Nell'antroposofia Steiner ha formulato questo concetto: se una persona sulla Terra non riconosce la legittimità, la possibilità di esistenza dei mondi superiori, la possibilità di esistenza delle gerarchie, non le riconosce nell'aldilà. Questo gli antroposofi noi antroposofi lo diciamo e lo ridiciamo, però che cosa vuol dire una frase del genere? Perché apparentemente è come dire, beh, ci dobbiamo leggere la teosofia, leggiamo la teosofia di Steiner, lì c'è scritto tutto, l'abbiamo imparato, siamo a posto. No, Steiner non vuole dire affatto una cosa del genere. Vuole dire che noi dobbiamo trovare in noi stessi questo principio di esistenza di un viaggio con delle fasi scandite e in successione. Steiner dice noi dobbiamo guardare in noi stessi, dobbiamo trovare dentro di noi delle tappe che poi, proiettate fuori, si concretizzano nelle diverse gerarchie spirituali, suddivise in tre grandi gerarchie. Vediamo pian piano questo passaggio. Dobbiamo ritrovare e riscoprire nell'ic et nunc, nel qui e ora, la necessità dei mondi superiori. Abbiamo già visto l'altra volta, dal punto di vista dell'antropologia, che l'essere umano non è un essere unico, è sfaccettato. Siamo unitari, ma non siamo unici. Noi abbiamo delle facoltà, abbiamo delle componenti che fanno un qualcosa di assoluto, di irripetibile, ma anche di composto, di composito. Guardiamo le facoltà dell'anima che noi possediamo. Noi come facoltà, la prima facoltà che abbiamo nella vita terrena è il percepire. Noi siamo su questa terra e tutti i giorni percepiamo con i nostri sensi. Se non percepissimo con i sensi non saremmo svegli. Quindi la facoltà di base della nostra attività diurna è la percezione con i cinque sensi. L'io si esprime sulla terra attraverso la percezione. Quando non c'è la percezione, l'uomo dorme, l'io non è presente, non agisce, anche se c'è sempre. Poi però, oltre alla percezione, noi abbiamo il pensare. Che cos'è il pensare? Il pensare non è qualcosa di derivato, l'abbiamo già visto l'altra volta, la seconda volta, non è derivato dei sensi. Noi pensando elaboriamo i sensi ed entriamo in un'altra sfera che Platone chiamava il mondo delle idee. È come se salissimo al primo piano di una casa, in cui si vede molto di più che da piano terra. Percepiamo una realtà che possiamo vedere solo perché la creiamo col nostro pensare. Non è una realtà che è scritta nell'ordine dei fenomeni, noi un pensiero non lo troviamo nella realtà, noi lo elaboriamo noi stessi. Ed elaborando questo pensiero, noi accediamo a una realtà che è quella dei pensieri. Il mondo immaginativo. E questo è il primo gradino di ciò che troviamo oltre il piano fisico. Il mondo immaginativo è la prima sfera. La ritroviamo sulla terra e Steiner dice se la scopri qui, la riconosci di là. Questo nostro mondo terreno, in fin dei conti, è solo una copia di questo mondo celeste che adesso pian piano andremo a visitare. Però oltre il pensare, l'essere umano ha un sentire, e il sentire, se ben penetrato, se penetrato con lucidità, se avvertito con lucidità, ci porta a contatto con una nuova sfera dell'essere, che non è più quella dei pensieri, non è soltanto la dimensione delle immagini, è la dimensione del sentimento, della pregnanza. Noi sentiamo non più nella mente un pensiero, noi lo sentiamo dentro, ci risuona nella cassa toracica, nel cuore, nella zona respiratoria. È come se questa immagine parlasse dentro di noi come una voce. Ma mentre scendiamo dentro di noi, non facciamo altro che entrare in comunicazione con questa successiva sfera che è superiore alla sfera immaginativa, che è la sfera dell'ispirazione. Ed è un altro mondo. Infine, dopo aver pensato, sentito, noi possiamo volere. Quando vogliamo, noi non siamo più lontani da ciò che vogliamo, non sentiamo un po' più vicino ciò che vogliamo, no, ci identifichiamo con ciò che vogliamo. Quando vogliamo una cosa, o non la vogliamo, che è lo stesso, ci identifichiamo, ci disidentifichiamo con quella cosa. È un legame profondissimo. Steiner, questa sfera, che è la sfera della volontà cosmica, la chiama il mondo dell'intuizione. Quindi sopra di noi sono simmetriche e speculari tre mondi che proiettati dentro di noi sono le nostre facoltà. Pensare, sentire, volere diventano il pensare, il sentire, il volere del cosmo, il mondo immaginativo, mondo ispirativo, brutta parola, mondo ispirativo, però è quella che possiamo usare, non ce n'è un altro, e mondo intuitivo, mondo dell'intuizione. Ci sono tre verbi che possiamo prendere in prestito dal latino che possono chiarire bene questo rapporto dentro di noi con questi mondi. Per esempio i latini dicevano, usavano la parola, il verbo considerare, che deriva da cum sideribus, cioè con le stelle, essere con le stelle, appunto il mondo immaginativo perché è con le stelle. Il corpo astrale è tessuto dagli astri, poi lo vedremo meglio. Quando invece noi esercitiamo la compassione, il compatire, da dove deriva questa parola? Da compati, soffrire insieme, avere pathos insieme a una persona, quindi sentire insieme a quella persona. Quando invece i latini dicevano comprendo, cosa volevano dire? Esprimevano un verbo della volontà. Le comprendo significa abbracciare, legare a sé, quindi la comprensione vera è quella che ci fa essere tutt'uno con il nostro oggetto, che sia un oggetto dei sensi o che sia una persona, una cara. Se ciascuno di noi diventa consapevole della importanza, dell'essenza di queste tre facoltà nel corso della vita, allora ha trovato in sé, sostiene l'antroposofia, la radice dei mondi superiori. La loro legittimazione, quindi è pronto ad attraversarli dopo la soglia, dopo aver varcato la soglia, e li riconoscerà senza dubbio. Quindi non è soltanto uno studio intellettuale che dobbiamo fare per sapere che esiste il post mortem tripartito con i tre mondi e le tre gerarchie. Dobbiamo capire dentro di noi che abbiamo la stessa radice del mondo spirituale. Qui ci sono le radici del mondo spirituale. L'uomo è sintesi dell'universo proprio perché è tripartito come l'universo. Ciascuno di noi sperimenta i diversi gradini di questi mondi nella vita terrestre, fra nascita e morte. Fra nascita e morte noi compiamo un viaggio progressivo, un viaggio evolutivo, cresciamo fisicamente e interiormente. Ma nel crescere non facciamo altro che sperimentare le diverse valenze degli elementi che popolano i mondi superiori, che sono i pianeti. E in connessione con i pianeti sono le creature angeliche, le entità angeliche. Per esempio noi nel primo settennio elaboriamo il corpo fisico e abbiamo a che fare con le forze lunari. Da dove lo vediamo che abbiamo a che fare con le forze lunari? Dal fatto che il bambino quando nasce è tutta testa, è una palla come la luna. Già bisogna, soltanto se ci fermiamo a questa considerazione morfologica, vediamo che c'è un nesso con la luna. Nel secondo settennio, quando il bambino sviluppa il corpo eterico, il corpo vitale, che cosa fa? Si muove, si agita, è frenetico, come Mercurio, come il pianeta che incarna le forze eteriche vitali. Non per niente Mercurio è il pianeta più veloce di tutti. Mercurio era il messaggero velocissimo degli dei, c'è tutta una corrispondenza. Perché? E perché è l'incarnatore, e perché è colui che incarna le forze eteriche. Nel terzo settennio, dal quattordicesimo al ventunesimo anno, noi sviluppiamo invece il corpo astrale e qui entriamo in connessione con Venere. Si esprimono delle forze venusiane in noi. Cos'è il corpo astrale? È il corpo che ci porta a desiderare. Il desiderio è l'espressione del corpo astrale. Lo Streben Goethiano è l'espressione del corpo astrale. È ciò che ci fa amare, anelare. Difatti in questa parola Venere, che deriva dall'indoeuropeo, dal latino Venus, il quale deriva dalla radice indoeuropea Wen, è interessante ritrovare un'altra parola, venenum, il veleno, perché il desiderio può essere anche un desiderio che ci porta in basso piuttosto che farci salire in alto. È la radice del desiderare, Wen, che si ritrova in Venus, Venere, e in venenum, per l'appunto. Come noi tra nascita e morte ci carichiamo di queste forze planetarie, le incarniamo passo passo, Luna, Mercurio, Venere, e poi abbiamo il grande incontro con le forze dell'Io, tra il ventunesimo e il quarantaduesimo anno in cui noi incarniamo le forze solari, Così, quando moriamo, ci spogliamo di tutte queste energie, ci spogliamo di tutti questi involucri, di tutti questi vestiti che ci siamo messi durante la vita. Questo fatto di spogliarsi, di privarsi degli involucri, non è altro che la sostanza dello stesso viaggio oltremondano. Si potrebbe tracciare un cerchio. Vediamo se facciamo la... per schematizzare il viaggio. Qui poniamo il punto mediano del nostro viaggio tremondano. Qui ne poniamo un altro e qui ne poniamo un altro. Questa è la nostra nascita. Nella nostra nascita abbiamo detto noi sviluppiamo il corpo fisico che è in connessione con la Luna, ci mettiamo la Luna, poi il corpo eterico che è in connessione con Mercurio e ci mettiamo Mercurio, poi il corpo astrale che è Venere e ci mettiamo Venere, poi abbiamo le forze solari e ci mettiamo il Sole, per Nettuno 42° anno, poi abbiamo un bel Marte birichino che ci rende bellicosi e forti. Poi abbiamo un bel Giove che ci fa esprimere tutte le nostre forze di realizzazione della vita, e poi c'è le forze di Saturno che, come dire, danno concretezza materiale, senso della responsabilità verso i nostri doveri. E qui c'è la fine della nostra vita, cioè è chiaro che si può vivere benissimo dopo l'incontro con Saturno, però non si evolve più, dice Steiner. E dopo c'è la morte. Però nella morte noi che cosa cominciamo a fare? Cominciamo a spogliarci di queste stesse forze, quindi ricominciamo dalla Luna, da Mercurio, da Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno. Ci spogliamo di tutte queste forze planetarie, ci spogliamo prima del corpo fisico in questo momento qui, poi cominciamo a spogliarci del corpo astrale, del corpo eterico che dura 3 giorni, non conta poco in questo senso, del corpo astrale, poi cominciamo a spogliarci di tutte pian piano le energie planetarie che abbiamo imparato, che abbiamo diciamo assorbito nella vita. Quando arriviamo qua, nel cosiddetto momento che Steiner chiama della mezzanotte cosmica, che è il cammino ascensionale, purificatorio, noi dobbiamo preparare il nostro cammino discensionale verso una nuova incarnazione. Noi ricominciamo da Saturno, ripassiamo per Giove, ripassiamo per Marte, ripassiamo per il Sole, ripassiamo per Venere, ripassiamo per Mercurio e poi ancora per la Luna. Questo è il cammino post-mortem ma anche terreno. È un ciclo continuo. Ecco perché gli indiani dicevano che sulla Terra, tra Terra e Cosmo, c'è questa legge della rinascita, questo circuito della reincarnazione, che loro chiamavano Samsara, nel senso che è un circuito che non si estingue, che è continuo. Gli orfici, i seguaci della religione orfica, misterica greca, dicevano che esiste un ciclo della generazione, cyclos tes genesios, un circuito, anche quello lì era un circuito. Sono 3 pezzi, vedete bene, sono 3 pezzi. Uno soltanto è sulla Terra, gli altri 2 sono nel cosmo. Ma chi ha visto per prima, chi ha scoperto per primo nell'umanità, per quello che noi ne sappiamo, questo principio, questa legge, questa realtà? Di questo nascere in terra, morire per rinascere in cielo, privarsi degli involucri, riprendere gli stessi involucri e rinascere di nuovo. Noi chi ha inventato tutta questa roba non lo sappiamo assolutamente. Per quello che sappiamo dalle testimonianze degli antichi, i primi che hanno scritto sulla carta di questo viaggio fra le sfere celesti, fra le sfere planetarie, sono stati neoplatonici e siamo attorno al 200, al secondo secolo dopo Cristo. Contemporaneamente ai neoplatonici erano i seguaci dell'ermetismo egizio, che però sono sempre di quel periodo o poco prima. Ebbene, proprio nel Corpus Hermeticum, che è un testo mistico, magico anche, della tarda romanità, dei primi secoli dell'era cristiana, uno di questi brevi testi del Corpus Hermeticum si chiama il Pimandro, in cui parla sempre Ermete Trismegisto. In poche righe c'è descritto già allora, 2000 anni fa, quello che fa l'anima, cioè quello che fa, che io ho cercato di sintetizzare in questo schema circolare. Dice Ermete Trismegisto, 2000 anni fa lo diceva, al momento della dissoluzione del corpo materiale, l'anima si slancia verso l'alto, attraverso l'armonia delle sfere, e alla prima fascia, cioè alla luna, restituisce l'energia del crescere e del diminuire, perché la luna appunto cresce e diminuisce. Alla seconda, cioè Mercurio, restituisce la capacità di escogitare i mali, perché Mercurio è l'intelligenza. Inganno ormai privo di effetto, nel senso che quando l'anima è lì non è più malvagia così l'intelligenza, ha perso la sua carica di malvagità perché l'essere umano non è più nel corpo. Alla terza, a Venere, restituisce il desiderio. Alla quarta, il Sole, restituisce la forza del comando. Alla quinta, Marte, restituisce l'empia baldanza, la temerarietà dell'audacia. Marte è il pianeta che cita questo. Alla sesta, Giove restituisce gli impulsi della ricchezza. Giove è il pianeta che largheggia, che è il più grande pianeta perché appunto c'è questo fatto che si dilata, e l'espansione. Alla settima, Saturno lascia la menzogna che tende a guati, perché Saturno, come dire, può inclinare la persona al materialismo, perché è il pianeta più concreto di tutti. E così si spoglia di ciò che l'armonia delle sfere gli aveva dato. Questo brano è preso da un testo di 2000 anni fa. Qui c'è scritto tutto su questo brano, se uno ci riflette. Ci dice che il cielo ci aveva dato delle forze, noi moriamo e gliele restituiamo, queste forze, queste qualità, queste caratteristiche interiori. Il momento della morte, secondo l'antroposofia, secondo questa astronoma che si chiamava Elisabeth Praede, che era un'antroposofa, il momento della morte, dice, segna un arresto, una fissazione da cui dipende il resto, il seguito dell'esistenza nel mondo spirituale. Perché a seconda della configurazione planetaria che c'è al momento della morte, questo è il riassunto della vita stessa che abbiamo vissuto. Noi non moriamo in un momento a caso, noi moriamo nel momento che può riassumere tutta la nostra vita. Così quando nasciamo, ci dice l'oroscopo, che quella configurazione di quel momento lì riassume tutto il bagaglio di esperienze che abbiamo fatto scendendo sulla Terra, ricaricandoci di nuove forze planetarie. E quello non è altro che la sintesi, il succo, la fotografia di tutte le forze che noi abbiamo, non soltanto di quel momento lì, è simbolico di tutte le energie, il bagaglio, diciamo, astrale che ci siamo formati. Cosa succede quando l'essere umano si spoglie del corpo fisico? Si libera poco dopo del corpo eterico, nell'arco di 3 giorni, da 3 ore a 3 giorni si libera del corpo eterico. Nel senso che il corpo eterico, il corpo tipico della nostra vitalità, ritorna all'etere cosmico. Non fa un lavoro particolare. Il lavoro particolare lo fa il corpo astrale, che quando si stacca completamente dalla compagine eterico-fisica, comincia un lavoro speciale, molto importante. E questo lavoro lo fa nella sfera della Luna, ma non soltanto nella sfera della Luna, anche in parte in quella di Mercurio e di Venere. Questa sfera importante in cui il corpo astrale sperimenta se stesso è la regione del Kama Loka, cioè la regione del desiderio. Loka significa mondo in sanscrito, Kama significa desiderio, è la regione del desiderio. Quanto tempo impiega l'anima, il corpo astrale, per restare in questa regione? Il tempo che noi abbiamo trascorso durante la vita dormendo, quindi un terzo della nostra vita noi la passiamo nel Kamaloka. Se uno è vissuto 70 anni, un terzo quant'è? 25 anni, al massimo una trentina d'anni resta nel Kamaloka. Nel Kamaloka avviene un'esperienza particolarissima. Dice la Vrede che noi in quella regione siamo costretti, siamo diciamo spinti a contemplare ciò che abbiamo fatto di imperfetto sulla terra. Se io ho offeso un amico, se io ho rubato un amico, io sperimento in questa regione del Kamaloka ciò che ho fatto di imperfetto. Il bello è che io non lo sperimento dal mio punto di vista, perché se lo sperimentassi dal mio punto di vista non capirei niente lo stesso, vedrei soltanto le mie ragioni. Avevo ragione, ho fatto bene. No, io devo sperimentare ciò che ha subito l'altro. Io lo sperimento dal punto di vista dell'altro. Non esiste più l'uomo del centro, esiste l'uomo della periferia in questa regione del cosmo, che è la Luna e Mercurio in pratica. Noi ascoltiamo, percepiamo e ci medesimiamo con le ragioni altrui, di coloro che hanno subito la nostra offesa o di coloro che hanno ricevuto il nostro bene. E questa è la grande, importante esperienza del Kamaloka. Quando l'anima nel Kamaloka comincia idealmente a comprendere i suoi errori, si fa prendere da una spinta a ritornare subito sulla terra. Vorrebbe subito ritornare a pareggiare questi difetti karmici. Però calma, c'è tempo. Eppure le anime che sono regolarmente contattate dai medium che sono in questa zona, sono assetate di vita. Perché questa è la regione dell'ardente desiderio. Loro vogliono subito ritornare sulla terra, allora utilizzano anche il canale di un medium che per pochi minuti si presta a incarnare quest'anima, a parlare in modo strano, quei fenomeni che succedono in ambito spirito, succedevano una volta, adesso non ci sono più. Perché l'anima è particolarmente assetata di vita. Sia perché non si è ancora staccata completamente dalle sue pulsioni, sia perché appena le ha, come dire, comprese, vissute dalla parte altrui, vorrebbe subito venire a rimediare. Ma nell'economia del mondo le cose si fanno con calma e quindi è presto. Questa esperienza che l'anima fa nel Kamaloka è solo la premessa. La premessa, come dire, immaginativa, la premessa teorica, teoretica, di quello che noi poi realizzeremo veramente quando ritorneremo sulla Terra e pareggeremo le nostre cose. Questo è soltanto il progettino, diciamo, in senso antroposofico, di ciò che faremo per rimediare ai guai commessi. Questa regione del Kamaloka, in qualche modo, per la sua transitorietà, può essere paragonata al purgatorio cattolico. Il purgatorio non è una destinazione ultima e definitiva, è una destinazione momentanea e diciamo che grosso modo può essere paragonata a questa concezione del Kamaloka. Il suicida, la persona che si ammazza prima del suo tempo, purtroppo non ha un bel Kamaloka, perché chi esce da questa vita dopo aver rinunciato a tanti desideri terreni è pronto a entrare nel Kamaloka. Il suicida invece recide la sua vita purtroppo ancora vincolato alle sue brame. Paradossalmente il suicidio è più attaccato alla vita di quanto sia attaccato alla persona normale. E quindi la morte e l'esperienza del Kamaloka sono particolarmente dure, ardue per il suicida. Perché non ha decantato il suo legame con il mondo, lo conserva ancora. Dicevamo che il Kamaloka è una grande esperienza dell'anima alla rovescia, sia perché noi, cominciando questo viaggio oltremondano, nel Kamaloka rivediamo le nostre azioni al contrario, perché partiamo dalla morte e torniamo indietro, sia perché li vediamo al contrario, nel senso che non dalla nostra parte ma dalla parte altrui, dal sentire altrui. C'è un bellissimo racconto di un poeta, di uno scrittore russo che si chiama Nikolai Gogol, e il racconto si chiama V, e V, I lunga, è una parola che è una specie di demone, di spirito elementare, questa, questo protagonista, il quale dice che il mondo dell'aldilà, proprio questa prima regione che si incontra dopo la morte, è al contrario, lo dice in questo libro, ed è illuminato dal sole dei morti, dal sole del contrario. Ricordate che anche nella mitologia egizia il sole fa il viaggio di giorno, poi si corica a occidente col tramonto e va a risplendere nell'aldilà, che è il mondo del contrario, che è la Duatta. In queste regioni della Luna, di Mercurio, di Venere anche, nelle prime tre stazioni del cammino ultramondano, noi ritorneremo alla fine di tutto il percorso dell'aldilà per preparare, per pareggiare i nostri conti con la Terra e ci caricheremo di malattie. Il progetto che lì abbiamo fatto servirà anche per farci caricare di malattie, perché quegli impulsi, il desiderio di Venere, la rapacità di Mercurio, che è così, è veloce ma è furtivo, il crescere e decrescere della Luna, consentono all'anima umana di prendersi su di sé le malattie che gli spettano. Non nel Sole, perché la sfera del Sole è intatta dal male. Nel Sole non c'entra il male, non ci entra proprio fisicamente. Invece in questi tre pianeti minori, subsolari, le malattie vengono progettate.
Yes. Una cosa, in che senso, cioè, qual è la durante la vita della Terra?
Sì, quando noi, adesso però ci ritorno pian piano perché è un discorso difficile, noi adesso stiamo parlando di questo cammino qui, il cammino di liberazione, di spogliarsi di questi luoghi. Quando però arriviamo qui e ci troviamo alla Luna, noi qui ci siamo liberati di certe forze. Ho sbagliato a essere, che so, volubile, ho sbagliato a essere attaccato ai soldi, ho sbagliato a desiderare la donna latte, diciamo, usiamo questi termini. Parallelamente, quando arriviamo qui a Venere, Mercurio e Luna, qui ci carichiamo del destino che ci consente di pareggiare sulla Terra quegli errori, perché qui noi non possiamo pareggiare niente, qui è soltanto un cammino teorico. Qui è una persona che fa, che prende un blocco notes e dice, bene, adesso ho capito, ho fatto del male, sono stato arrogante, mi sento, non devo essere arrogante nella nostra vita. Però qui uno ha le forze di dimostrare che non vorrà essere arrogante, mi umilierò di fronte a chi mi aggredisce, per dire. Qui fa il progetto concreto, qui arriva a progettare concretamente come fare a pareggiare questi errori. Questo è soltanto un progetto teorico di uno che si segna sul blocco notes. Qui dice invece io, nella tale occasione che mi capiterà, mi dimostrerò umile, mi dimostrerò responsabile e così via. Perché? Perché dalle sfere superiori ne trae, ma poi lo vediamo meglio, la forza per mettere in opera questa sua volontà. Quindi questo è un cammino liberatorio, purificatorio, questo è un cammino realizzativo, è un cammino, diciamo, che ci porta alla materialità, alla concretezza. Questo è il cammino ascensionale dell'anima, in cui ritorna al mondo spirituale. Questo è un cammino in cui ritorna sulla Terra e quindi mette in opera tutte le forze per poi realizzarle concretamente. Mercurio, in realtà, in Mercurio, noi nella zona di Mercurio, dopo la Luna, l'anima sperimenta ciò che ha fatto di morale o di immorale, mentre sulla Luna sperimenta ciò che ha fatto di imperfetto, su Mercurio sperimenta ciò che ha fatto di morale o di immorale, però sul piano individuale, solo con se stesso. Su Venere invece questa relazione non è più sul piano individuale ma sul piano comunitario. Chi muore ateo, dice Steiner, conoscerà in questa sfera una solitudine totale. Nella terza sfera del Kamaloka, che cosa sperimenta chi muore ateo? Chi è vissuto senza la sensazione, una percezione della protezione celeste, vive solo, perché non ha fatto che proiettare fuori di sé ciò che aveva dentro. Il momento più interessante però di tutto questo cammino oltremondano che adesso stiamo facendo, attardarsi su tutte le stazioni sarebbe difficile, però quella del sole fa capire molte cose. Io me la immagino così, che quando le anime sono andate, si sono liberate delle forze più grezze dell'astralità, che comportano sempre passioni, desideri, brame, ad un certo punto arrivano serene, radiose, verso la sfera del sole. Ecco, voi vedete che potete immaginare che quando nei film Gli esploratori, Il viaggio di Colombo, per esempio, c'era quell'omino sull'albero maestro della nave che stava nella coffa, quella specie di bagnarola che sta in alto, che dice terra, terra, ecco, è un po' così l'anima, quando vede il sole da lontano, comincia a dire sole, sole, perché è la meta per lui. Per l'anima è la meta il sole, perché il sole è la regione in cui noi portiamo tutta la nostra parte positiva, la nostra parte buona, la nostra parte radiosa. Nella sfera del sole, dice Steiner, non entra il male. Se una persona, per assurdo, non esiste, dice Steiner, una persona completamente malvagia, ma poniamo che una persona sia veramente malvagia, solo malvagia, e arriva nell'aldilà, si purifica nel Kamaloka, sulla Luna, su Venere, sulla Luna, su Mercurio, su Venere, si spoglia degli impulsi egoistici, immorali, ma non può entrare nel sole, perché nel sole può entrare soltanto la parte buona. Allora questa persona, per assurdo, dice Steiner, deve ritornare sulla Terra e reincarnarsi, perché non può fare esperienza del sole. Ma questo, dice lui, persone così completamente cattive in realtà non ce ne sono, per cui tutti lasciano che una parte di sé entri nel sole. Questo è il momento di svolta, però, dell'esperienza del post-mortem, diciamo così, perché è la parte, la zona in cui noi facciamo riserva delle forze di donazione, delle forze di sacrificio. Che cosa rappresentano invece i tre pianeti supersolari, Marte, Giove e Saturno? Non ne sappiamo molto, devo dire, Steiner non è sistematico e non è così chiarissimo che cosa rappresentano questi pianeti. Hanno un ruolo, però. Hanno un ruolo di giudici cosmici. Come dire, loro amministrano delle forze di giustizia, sono dei regolatori più che dei plasmatori. Per esempio Marte dà la determinazione, Giove dà l'espansione, per cui praticamente, questo si può tradurre anche con la ricchezza in un oroscopo. Saturno, dice Steiner, è il pianeta che dà l'anelito all'indagine esoterica, l'anelito a vedere le cose oltre la realtà, l'anelito all'indagine spirituale. È il pianeta della gravitazione morale. I grandi maestri spirituali nel loro oroscopo hanno sempre Saturno in una particolare specifica posizione. Anche Steiner ce l'ha in una particolare posizione. Ho fatto una volta il suo oroscopo e ho visto che effettivamente Saturno è, mi sembra, in esaltazione, non so dove, non me lo ricordo più, però è forte, molto forte. E quando Saturno è in esaltazione o in domicilio, dà sempre l'etichetta che quella persona è un maestro, si riconosce benissimo. Arrivato alla sfera di Saturno, dice l'antroposofia, l'anima si trova a contemplare, la faccio un po' semplificata, l'archetipo dell'uomo. Entra nel paese dello spirito e qui vede l'archetipo dell'uomo, quale fu concepito proprio all'inizio della creazione dalle forze degli Elohim. È come se dovesse vedere, come se dovesse dire, questo ero io come copia, questo è il vero originale. E a quel punto comincia il cammino di ridiscesa verso la Terra, perché una volta che l'essere, che l'anima si è spogliata di queste forze, nutre un profondissimo desiderio di ritornare sulla Terra. La Terra lo attira terribilmente, è come una calamita, le anime sono attirate alla Terra, perché per loro è il centro di gravitazione di tutto l'universo. Ora, è importante tenere presente una cosa, un pensiero di Steiner a questo proposito. Dice Steiner, non si può parlare del karma nello stesso modo in cui si può parlare di scienza e di fede. Il karma, infatti, si manifesta in modo conforme a una legge. Non semplicemente a qualcosa in cui si crede, così come un evento naturale si esprime in modo conforme a una legge. Ecco perché noi non possiamo dire che il karma varia da individuo a individuo, che non ci sono leggi dell'incarnazione, no, tutto è una legge. E sta a noi interpretarla con una certa lucidità. È anche una legge che i pianeti non sono dimore fisiche, Dice Steiner, il vero spessore fisico, la vera densità fisica, noi la troviamo qua sulla Terra. I pianeti di fisico ci hanno ben poco. Quando noi parliamo di pianeti come Mercurio, Venere, Marte, Giove, noi intendiamo entità spirituali, cioè intendiamo le colonie di entità viventi spirituali che sono su quel pianeta. Per cui su Luna, Mercurio e Venere vive la terza gerarchia, la più bassa, angeli, arcangeli, arcai. Sul Sole vive la seconda gerarchia, costituita soprattutto dagli Elohim, che poi sono le potestà. Invece ci sono diverse interpretazioni, però non tutto è sempre chiaro. Sui mondi successivi, su Marte, su Giove, su Saturno, vivrebbe la prima gerarchia, troni, cherubini e serafini. Però alcuni ci mettono invece soltanto gli Elohim sul Sole e le virtù e la dominazione dei troni sugli altri tre pianeti. Ci sono diverse interpretazioni, non tutto, come dicevo, è chiarissimo. Quando diventeremo chiaroveggenti ci chiariremo anche noi. Ora, l'opera di queste gerarchie che noi incontriamo nel cammino post-mortem, noi lo incontriamo qui. Qui c'è la prima gerarchia, angeli, arcangeli, arcani. Qui c'è la seconda gerarchia, solo sul Sole c'è la seconda. Su Marte, su Giove e su Saturno c'è la terza gerarchia. Cosa vuol dire? Che queste categorie angeliche ci aiutano a spogliarci dei nostri difetti. Ma nel viaggio successivo di processo di incarnazione, queste gerarchie ci aiutano a rivestirci di nuove forze. I pianeti non sarebbero niente se non ci fossero queste popolazioni invisibili ad animarle. Sono quelle che ci danno le forze per affrontare la vita e per realizzare il nostro destino. Tant'è che, per esempio, la gerarchia più alta, i serafini, i cherubini, ci aiutano, fanno sì che l'anima possa realizzare quel certo gesto, quella certa azione karmica in un contesto ben preciso. Se io devo riparare a Mauro, per esempio, devo restituirgli, che so, una macchina, perché lui in questa vita mi ha regalato una macchina, voglio restituirgli un'altra macchina. Io devo entrare in una circostanza in cui le macchine ci siano sulla Terra. Chi mi consente questo? Sono i cherubini e i serafini che fanno sì che le circostanze siano favorevoli a quel piano di realizzazione karmica, cioè che il contesto ci sia. E se io devo restituire un quadro, devo resistere ai pittori che fanno i quadri. Questo chi lo realizzano? I cherubini e i serafini. Questo piano, diciamo, tripartito del viaggio nell'aldilà, sia quello ascensionale che quello discensionale, diviso in tre gerarchie celesti, noi lo ritroviamo sulla Terra se proiettiamo sulla Terra questa specie di grafico. Noi vediamo allora che, per esempio, tra la nascita e il ventunesimo anno, noi sperimentiamo la prima gerarchia, arcangeli, angeli e arché, attraverso una particolare sensazione intima, che Steiner richiama le esigenze del karma. Nei primi tre settenni l'essere umano sviluppa la sua attività neurosensoriale. In questa attività neurosensoriale ci sono, come dire, le radici, i semi di tutto il suo karma. Tant'è, dice Steiner, che se un veggente guardasse un ragazzo di 21 anni, scoprirebbe in lui le tendenze di tutto il suo karma, perché sul piano intellettuale, sul piano mentale, sul piano intellettivo, ci sono tutti i segni del suo karma. Un veggente lo saprebbe leggere. In questa fase l'essere umano non fa altro che incarnare delle esigenze del karma, le pulsioni, le tendenze karmiche. Personalmente posso dire che io già, con tutta umiltà, per carità, avevo 14 anni, pensavo già che volevo diventare uno scrittore. Quando ritorno con la mente dico, è un vizio che stava all'origine, è un vizio antico. Però già a 14 anni nella mia mente c'era un qualcosa, ma tanti adolescenti che hanno, per esempio, un sogno di diventare aeronauti, di viaggiare, poi realizzano quelle cose perché le hanno intuiti loro stessi nella loro anima, le hanno già lette, li hanno già avvertiti, sono richiamati da un qualcosa, c'è un seme nell'anima di ciascuno di noi che poi uno ritrova scavando dentro il proprio inconscio e dice: caspita, ma questo io me la portavo già quando ero bambino. E quello è, sono le esigenze del karma. Se invece noi guardiamo i settenni più avanti, per esempio dal 42esimo al 63, in cui noi siamo sotto l'egida di Marte, di Giove, di Saturno, noi lì realizziamo il nostro karma, lo realizziamo concretamente, tutto quello che ci siamo portati come seme lì si realizza come frutto. E difatti nel mio caso devo dire che è così, intorno ai 42 anni ho cominciato a produrre qualcosa che mi piaceva realmente. E poi questo ritorna anche nella nostra vita, se noi la osserviamo bene, ritorna anche sotto tanti aspetti. Adesso io vorrei invitarvi a fare una riflessione, soprattutto le persone, come dire, più âgées, che hanno una certa qualità e quantità di anni alle spalle. E, riflettendo su me stesso, quando mi sono accinto a ragionare su questo tema, io ho fatto una riflessione. È vero, noi sviluppiamo nella nostra vita pensare, sentire, volere. Nel senso che i nostri corpi invisibili, li sviluppiamo nei primi tre settenni, ma poi il pensare, sentire, volere lo sperimentiamo e lo sviluppiamo per tutta la vita. Come dire, per esempio nel mio caso, ma questo ve lo propongo come materia di riflessione a tutti, perché vorrei un vostro parere. Successivamente, ognuno ci rifletta su questo. Dopo superati i 21 anni, quando una persona diventa matura, è portato ad elaborare mentalmente, interiormente, nel silenzio dell'anima, un suo mondo interiore, un suo sistema di pensiero. Come dire, sta dando le ali al corpo astrale e, diciamo pure tranquillamente, in senso antroposofico, sta sviluppando la sua anima senziente. Io, per esempio, fino ai 30 anni ero molto in sintonia con quelle forze di pensiero che mi consentivano di sperimentare la lucidità del pensare, la leggerezza del pensare, il potere immaginativo. Quindi ho scoperto in quella fase l'antroposofia, ma ho scoperto anche il buddismo. Le letture dei testi buddisti, quelli più antichi, devo dar ragione a Steiner, fanno molto bene alla purificazione del corpo astrale, contribuiscono molto a detergere i propri sentimenti umani sul piano mentale. Io mi sono sentito, mi sono visto ragionare sul mio passato, dico, caspita, proprio così io fra i 20 e i 30 anni ho fatto proprio questo lavoro su di me che mi ha fatto sviluppare il pensare, è come se io avessi messo a frutto tutto il bagaglio che mi veniva dalle gerarchie di angeli, arcangeli e arcai che lavoravano sul corpo astrale, sul pensare. Ma successivamente, dopo i 30 anni, poi per le circostanze vitali, esistenziali, sono diventato padre, vabbè, abbastanza presto, è cresciuta la mia responsabilità interna, eccetera, però io mi sono trovato non più a fare questo lavoro sul pensare, l'ho quasi abbandonato, anzi, devo dire. Se prima, per esempio, leggevo molto Goethe, poi l'ho abbandonato completamente, mi sono tuffato nella Russia, per esempio. E per 10 anni sono vissuto in sintonia con la Russia, in sintonia interiore con la Russia, leggevo i mistici russi, le cose russe, pur sempre restando antroposofo, questo non c'è contraddizione. E se ho sentito molta forte sintonia con il Cristo, come viene sperimentato dai russi, il Cristo che dialoga con l'uomo, con cui l'uomo tesse un profondo dialogo interiore, e mi sono fatto una scorpacciata di libri russi, di romanzi russi, di Dostoevsky, e quindi, come dire, ho dilatato la sfera del sentire, come se io fossi in quella fase in risonanza con la seconda gerarchia, quella del sole, che vuole appunto questo. Finiti 42 anni, finiti un altro decennio, io sono andato avanti e ho riscoperto, ma in realtà è stata una scoperta quasi ex novo, tutta l'importanza del mondo biblico, di Israele, questo grande popolo che ha fatto questa grande avventura nella storia, che ha creato la Bibbia, che è un dialogo con il mondo spirituale completo, quindi non solo con il Cristo, con Dio, con le gerarchie, il senso di questa missione di una parte della terra che doveva essere destinata a un grande evento, come dire, delle radici ancora più profonde, mi sono sentito riscoprire, ho visto che io andavo a riscoprire delle radici profonde della volontà, che non erano più un semplice sentire, era un essere profondo, era un volere, un'identificazione, come dicevo. Adesso sono in questa fase, non lo so, non credo che devo riscoprire qualcos'altro, basta. Però mi ha incuriosito questo viaggio, dico, è giusto, come noi facciamo un incontro con le tre gerarchie nell'aldilà. E così nella vita si proietta questo incontro con le tre forze dell'anima che sotto la guida delle gerarchie noi lavoriamo. Tant'è che poi a casa ho ragionato anche con mia moglie, anche lei, sono riuscito a capire, conosco bene il suo destino, che anche lei ha avuto questa fase, ma io credo che queste fasi qui ce l'hanno tutti quanti, perché è in tutte che c'è iscritto il progetto di incontro con le gerarchie. La più bassa sviluppa il pensare, la seconda sviluppa il sentire e la terza sviluppa il volere. Come questi gradini noi li attraversiamo nell'aldilà, così noi li attraversiamo nell'aldiquà. Ecco perché Steiner dice, non scoprirà il mondo delle entità celesti dall'altra parte chi non lo ha fatto già in terra. Chi sulla terra non ha fatto questo percorso non riconosce i gradini dell'aldilà. Questo volevo dirvi, era una trappola chiaramente quella che vi ho fatto. Mi dispiace che non ci sia stasera Marco Pittini, perché l'altra volta mi ha fatto una domanda. Allora, ci sarà modo di riprenderla con Marco. Perché lui dice, come mai nel cristianesimo si parla della legge del karma, l'abbiamo visto anche l'altra volta, ma non si parla del cammino di reincarnazione? Come mai nelle scritture del Nuovo Testamento non c'è descritto il cammino di reincarnazione? C'è descritta la... in modo un po' discusso e discutibile la reincarnazione di Giovanni Battista ed Elia, ma non c'è uno che scrive l'anima va sui pianeti, eccetera, eccetera. Ora, io gli ho detto già l'altra volta che questa cosa è vera solo in parte, perché i padri della Chiesa in realtà hanno spiegato questa cosa. Ovvio che l'hanno dovuto spiegare in un linguaggio criptico, perché la Chiesa come istituzione rifiutava queste idee, perché? Perché erano le idee dei neoplatonici e degli ermetisti. Però siccome Origene era un dottore della Chiesa che faceva paura a tutti e non aveva paura di nessuno, anche se poi lo hanno dichiarato mezzo eretico e poi lo hanno recuperato nel Medioevo, Origene in realtà dice questa cosa. È uscito di recente, mi pare l'anno scorso, questo bel libro che raccoglie passi di diversi autori, tra cui Origene. Una sua omelia al libro biblico dei numeri, il testo è intitolato Il viaggio dell'anima. Che cosa dimostra Origene? Citazione alla mano, è un grandissimo dottore del secondo secolo dopo Cristo. Lui dice, vi ricordate che nelle genealogie di Gesù, e Steiner lo precisa più volte, e sono sempre descritte 42 generazioni che hanno preceduto il Cristo? 42 generazioni, nelle due genealogie di Matteo e di Luca. Queste 42 generazioni sono 42 step che il Cristo ha dovuto percorrere, l'entità del Cristo, discendendo dal Logos fino a realizzarsi come figlio di Maria. E questo, dice Origene, si ricollega a un detto del Cristo stesso, quando nel Vangelo di Giovanni, nel discorso dell'ultima cena, dice ai discepoli, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Onai pollai. Eisin. Ora dice Origene, come il Cristo scendendo.
Cristo, il principio era il nostro, Cristo è qua, al di là di queste scritture, il grande ascolto tutto. E si prepara a scendere. E dicono i testi dei primi secoli cristiani, un po' eretici, un po' no, che lui passa attraverso tutte le gerarchie angeliche. Ma non dice che è il Cristo, no, perché lui vuole nascere come uomo, altrimenti quelle lì si sarebbero prosternate di fronte a lui, non gli avrebbero dato le forze. Lui passa come uomo, si assimila a tutte le gerarchie celesti e dice io sono uno di voi, come fa l'uomo? E nasce in un ventre umano. Questo è il cammino del Cristo. Ora dice Origene, come il Cristo fa questo cammino, che nasce e passa attraverso tutte le gerarchie e impiega 42 stazioni, 42, facciamo finta che siano diviso 7, sono 6 per 7, 42, come se si fermasse 6 volte in ogni pianeta, via, adesso sarebbe complicato di spiegarlo. Così dall'altra parte, il popolo eletto, dice Origene, quando esce dall'Egitto per andare alla terra promessa, attraversa 42 stazioni. Queste 42 stazioni del Cristo sono le stesse 42 generazioni del Cristo, sono le stesse 42 stazioni che il popolo eletto attraversa partendo dalla prima di Ramses fino ad arrivare alla terra promessa. Questo è il viaggio dell'anima, dice lui. Questo, dice Origene, è la metafora dell'anima che si stacca dal corpo e che approda la terra promessa, che è il mondo spirituale. Quando descrive la prima stazione, Ramses, c'è tutto l'elenco nel libro dei numeri di queste stazioni, tutti nomi strani che mi interpreta. Ramses per Origene è la morte, e noi siamo noi stessi che ci liberiamo del nostro corpo. E quando il popolo eletto arriva alla metà del cammino, cioè quello che per noi è il momento delle forze solari, dell'energia del sole, lui traduce tutti questi nomi in modi bellissimi: visione completa, tappa della beatitudine, blocco dei desideri, nel senso che i desideri si fermano prima, in tomba dei desideri, lo chiama. Bisognerebbe fare uno studio di questa omelia di Origene per rileggerla in modo antroposofico, proprio per far capire che in realtà i primi cristiani avevano tutt'altro che disatteso questa visione così vivace e popolata dell'aldilà, avevano intuito benissimo, solo che allora erano delle cose difficili da spiegare, l'uomo ancora non era preparato, tant'è vero, non era così preparato che lo stesso Origene lo hanno mezzo scomunicato. No,
l'uomo occidentale.
Sì, l'uomo occidentale, sì, verissimo, l'uomo occidentale, perché quello indiano invece era più pronto, sì. Un'ultima osservazione che mi è venuta in mente ricapitolando tutto questo viaggio, che sarebbe, bisognerebbe tenerci chissà quanti incontri su questo discorso. Consapevoli del fatto che nel lontanissimo cosmo si apre, proprio si squaderna, questa doppia via dell'ascesa dell'anima e della ridiscesa dell'anima, noi perdiamo la sensazione, l'impressione che il firmamento sia un ammasso di stelle indistinto, che sia, come dire, una tavolozza di luci tutte uguali, che siano stelle disposte un po' qui e là a casaccio. No, invece noi abbiamo la sensazione, quando guardiamo questo mondo così ordinatamente disposto, che il cosmo che ci sovrasta è una geografia di qualità, una geografia di virtù, uno spazio qualitativamente differenziato, un crescendo di colori e di virtù che per l'anima umana, che in questo universo viaggia, sale e scende, ha un centro, un punto di raccordo e di gravitazione, una meta finale, che è la Terra. Tutto questo viaggio che noi facciamo mira solo alla Terra. Le anime dall'aldilà hanno una sensazione ancora più netta di quello che abbiamo noi guardando il cielo. Noi guardando il cielo sulla Terra diciamo: com'è bello il cielo che ci sovrasta, e vediamo la volta celeste circolare. L'anima che fa questo viaggio di ascesa e di ridiscesa vede un punto, che è la Terra, e dice: questa è la meta di tutto il mio lavoro. Io là devo andare perché questa mi attira. Perché la Terra, obiettivamente, è il luogo in cui l'anima, l'unico luogo in cui l'anima può fare l'esperienza dell'io, ma soprattutto fa l'esperienza dell'io che raccoglie in una sintesi tutte le forze del creato, e quindi può fare l'esperienza del Cristo. Ho tagliato tantissime cose perché erano complicate da dire, però sentiamo dai vostri interventi quello che possiamo aggiungere, quello che voi stessi volete dire o chiedere.
Anna Maria un giorno, gli anni fa, aveva tenuto una bellissima spiegazione di tutto questo viaggio, non lo ricordo ancora, che racchiudere in una sera obiettivamente è ambizioso. Però ribadisco, Steiner è l'unico che chiarisce in modo così circostanziato, dettagliato tutto questo viaggio, perché è vero che gli indiani lo dicono, gli indiani nelle Upanishad dicono che c'è questo viaggio dell'anima che passa attraverso i pianeti, dicono anche dei nomi, per noi sono un po' incomprensibili, a dire il vero, io l'ho scritto nel libro sul karma, però voglio dire in modo chiaro, con quello dice Steiner, obiettivamente devo dire che non lo dice nessuno. Non so se Steiner si sia lui stesso rifatto a queste tradizioni antiche che io vi ho citato, come i neoplatonici e gli ermetisti, che sono gli unici a parlare di questo viaggio dell'anima, non lo so. Può darsi che Steiner ci sia arrivato attraverso una sua linea personale, non dico soltanto con la chiaroveggenza, perché la chiaroveggenza chiaramente è una luce che illumina tutto, però Steiner ha ricevuto anche un suo patrimonio segreto, iniziatico, una trasmissione concreta di insegnamenti. Non so se si rifacessero da queste tradizioni antiche, può darsi pure che si rifacciano da altre fonti che io stesso ignoro, voglio dire.
Io avevo Marina. Pensato, vabbè, avrei mille domande, però le contingenti, te ne dico una. Durante questo percorso di riassorbimento, diciamo, del corpo, dell'anima, e quindi in questo momento in cui l'anima capisce quello che è, capisce sì. quello che ha fatto, quindi ha questa visione, e poi successivamente si preparerà, ma non è detto che questo momento sia, potrebbe essere un momento lunghissimo, cioè, no, potrebbe essere secoli. Io richiamo con la parte mancante, cioè con la divinità, perché noi in fondo a questo veniamo, a ricongiungerci col nostro uno. Cioè, durante questo percorso, c'è il sentire, il palesare, che in qualche modo questa luce... Cioè che stiamo andando a fare un passo verso non la perfezione, però comunque il nostro cammino di perfezionamento per arrivare sempre più vicino al nostro uno, alla nostra divinità, c'è questo certo. sentore, sì. o uno passa solo a fare conti della serva, a dire no. ho sbagliato, devo rimanere.
No, questo sentore della divinità ce l'ha l'anima, appunto in quel momento che io non ho sottolineato abbastanza, della mezzanotte cosmica, in cui entra nel paese dello spirito e guarda l'archetipo dell'uomo. E lì, come dire, guarda il modello esemplare, guarda l'immagine archetipica dell'uomo, che potrebbe essere benissimo il Cristo stesso. Non dimentichiamo quello che diceva Nicola Capasilas, che quando Dio creò l'uomo, guardava Cristo e creava l'uomo. Il suo modello era Cristo. Diciamo che in linea di massima di Cristo è l'archetipo dell'uomo.
Anche Metro
Filippo. Sì, ma era Capasilas che però diceva questo. Un teologo greco del 1500, del 600. Quindi il richiamo della divinità c'è sempre. Anche perché non dobbiamo dimenticare una cosa. Che chi fa questo cammino che ho descritto adesso è la parte nostra astrale, non è Dio. Perché l'io è un principio di per sé divino, incontaminato dalle nostre piccinerie umane. L'io non è contaminato da niente. L'io è libero, è presente sempre nella sua verticalità, non si fa trascinare, si allontana. Si dice che quando il corpo astrale, diciamo, è tentato, è contaminato dalle cose terrene, l'io si stacca, perché non ha, come dire, come afferrare il corpo astrale. Quindi l'io è il tessitore di tutto questo destino in accordo con le gerarchie. Sono l'io e le gerarchie che tessono il destino di tutto il nostro essere umano, astrale, eterico, fisico. Perché nella natura si introduce il divino. Riflettiamoci un attimo, noi nella nostra natura attuale, noi abbiamo regno minerale, regno vegetale e regno umano. E quindi il regno animale e umano sono lo stesso in questo senso, nel senso che nel regno minerale c'è il fisico, nel regno vegetale c'è l'eterico, nel regno animale e umano c'è il corpo astrale. Ma quello che noi abbiamo in più degli animali, l'io, non ha un suo regno, non esiste nell'ordine fisico delle cose. Noi lo dobbiamo portare, ci deve entrare ancora, quindi sono d'accordissimo con quelli che dicono il cristianesimo oggi è ancora la preistoria. Noi dobbiamo portare il Cristo nel mondo, siamo ancora ai primordi. anche l'io non l'abbiamo portato nelle nostre cose, nella nostra realtà che ci abbiamo davanti. La nostra realtà obbedisce alle regole, alle leggi del corpo eterico, fisico, astrale. L'io è senza leggi, nel senso che non è ancora iscritto nell'ordine delle cose. Nel nostro DNA non c'è Dio.
Nel Tertulliano, cioè, il Cristo non è natura.
Certo, esatto. Il Cristo non è natura.
Volevo chiedere...
Yes.
Marcello. Che differenza c'è tra il suicida, dici, se muore giovane non si è staccato ancora dalle sue passioni e quindi ha delle difficoltà molto pesanti nel Kamaloka, e invece uno, un ragazzo che muore giovane a causa di un incidente.
Qui Mauro ci vorrebbe una settimana per rispondere a questa domanda, perché Steiner ha spiegato questo argomento tantissime volte quando ha parlato durante la prima guerra mondiale del senso della morte di questi esseri giovani, di questi giovani combattenti. A farla tradurla in soldoni, Steiner dice questo: il suicida non è pronto per quel passaggio, è fortemente vincolato alla terra, ha voluto tranciare il suo legame, ma poi soffre, lo ha fatto per depressione. Chi si offre invece di morire su un campo di battaglia, lui dice, si porta nell'aldilà delle grandissime forze ideali, non di depressione, di attaccamento, tutt'altro, perché quello lo ha fatto offrendo se stesso per una ragione superiore, che poteva essere in quel caso la patria, va bene, non significa niente, se un ideale era.
Però dato che oggi non muore più nessuno sul campo di battaglia, anzi, in guerra
muoiono
i civili.
Adesso rispondiamo ancora a questa domanda.
Sul campo di battaglia ci muoiono persone senza ideali.
Sì, no, noi stiamo facendo questa differenza. Prima differenza è quella che dice Steiner: queste persone sono destinate, questi anni, a portare una grandissima forza di ideali nell'aldilà, in modo che le anime che vengono poi a fare questo viaggio si imbevono, si impregnano di queste forze. Oggi è diverso. Però io ho parlato con delle mamme e con dei padri che avevano avuto la perdita di un figlio giovane per un incidente di macchina, queste robe che succedono. Queste persone hanno avuto delle comunicazioni da queste anime, che potevano essere sogni, in cui loro avevano sognato il loro stesso figlio e la loro stessa figlia, o che potevano passare questa comunicazione attraverso un medium che c'era lì. E stranamente il messaggio che veniva da queste anime è questo: noi ci siamo sacrificati perché sulla terra c'è troppo materialismo. Quindi queste anime erano andate nell'aldilà per portare la loro freschezza, in modo che chi poi, gli uomini che li seguivano, respirassero questa freschezza interiore, questa idealità pura, questo disinteresse puro, e questo contribuisse al progresso della terra. Perché dice Steiner che noi, esseri umani che viviamo sulla terra, ci nutriamo in un continuo dialogo con i nostri morti. E mentre i morti anziani, coloro che sono morti in tarda età, come dire, non sono interessati, non sono così fortemente legati a noi, i giovani sono fortemente legati a noi. I giovani, da un certo punto di vista, sono i più validi sostenitori dell'azione dell'angelo custode su di noi di notte, che purifica il nostro corpo astrale. E come dire, sono degli angioletti minori, ma così vanno intesi un po', secondo le esperienze che danno queste persone, questi genitori con cui spesso ho parlato e di cui ho letto tante volte delle testimonianze. Loro dicono di avere un angelo in più in cielo, in breve. Quindi c'è sempre questo discorso del sacrificio delle anime giovani che vogliono contribuire, accelerare il progresso spirituale dell'umanità. Anna Maria.
Mentre hai parlato di lungo viaggio che deve compiere l'essere umano con la morte, hai usato parecchie volte questa espressione. Hai detto che l'uomo desidera tornare sulla terra. Lo desidera nel primo tratto, quando si sta purificando, perché vorrebbe subito ridiscendere per correggere gli errori che ha commesso. Lo desidera dopo, quando ha finito il lungo cammino, anche la metanoia cosmica, perché la terra lo attira. Poi hai detto anche in un'altra circostanza, adesso non ricordo esattamente quale
alla fine, sì,
la frase. Ora,
Io mi sono detta, questa è un'idea che mi crea dei problemi. L'uomo in fondo, se consideriamo dal punto di vista temporale, ha vissuto più nel mondo spirituale che nel mondo fisico. Prima dell'epoca dell'unica, praticamente non si era veramente incarnato, viveva con la divinità. Poi ci sono state le incarnazioni, ma sulla Terra prima viveva per un periodo di tempo brevissimo, adesso diciamo che la media di 70 anni, per quelli che vivono nei paesi del benessere, poniamo, però trascorreva millenni e adesso circa 700-800 anni nel mondo spirituale. Ma come è possibile? Quindi secondo me l'uomo si dovrebbe sentire più essere spirituale che essere terrestre. E quindi dovrebbe considerare il mondo spirituale il suo vero mondo. E per me è così. Per me l'idea del viaggio del mondo spirituale passato al Kamaloka è l'idea di trovarmi in un mondo veramente meraviglioso. E compatibilmente con i miei limiti, col livello di maturazione al quale sono arrivato. Per cui l'idea di dover desiderare così ardentemente di tornare sulla Terra, anche se so che questa è una necessità evolutiva, perché solo sulla Terra mi posso evolvere, però in fondo anche dal punto di vista delle reincarnazioni, fra un certo numero di incarnazioni, queste finiranno e quindi l'uomo ridiventerà un essere che vive tra cielo e terra. Ecco, questo mi disturba un pochino, non so se...
Chi è che vuole rispondere a questa domanda? Vediamo di mettere più carne al fuoco. Perché è una domanda molto interessante. E il senso di tutta la nostra vita.
La mia interpretazione è la prima
cosa. Parla più forte, non lo sentite.
L'aneddoto alla perfezione è la prima cosa che mi viene in mente, appunto, come necessità forse.
C'è il concetto buddista del karma, che vede il karma come uno scontare delle colpe. Se vogliamo, può anche essere una risposta, perché in realtà, secondo questa teoria, non c'è un obbligo a tornare, non un desiderio. In realtà noi siamo costretti a tornare.
Però Steiner dice che c'è un
desiderio. Perché il nostro karma... No, beh, certo, lei infatti... Però mi ha fatto pensare al fatto che noi siamo obbligati a tornare, perché è vero che in questa fase noi depositando i corpi ci purifichiamo per tornare al mondo spirituale e dopo acquisiamo delle forze per poi affrontare il nostro karma, ma il nostro karma noi lo lavoriamo solamente nella vita e quindi quando moriamo, quando rinasciamo ritroviamo esattamente il karma di come quando è il momento in cui siamo morti.
Scusate se faccio il sommario, voglio ribadire una cosa che Anna Maria ha detto, molto interessante. Ma noi che trascorriamo più secoli dall'altra parte, non ci dovremmo sentire più cittadini nel mondo spirituale e meno cittadini della terra?
Ma in effetti è così.
E perché ci abbiamo questo sacro fuoco di ritornare sulla terra?
Ma ce l'abbiamo.
Beh, diciamo che Steiner sotto questo aspetto qui è chiarissimo.
Cioè,
è un vincolo, no?
Quella domanda
non ho capito Giampiero.
Questo sacco poco di tornare, non riferiamo alla luce di quello che ha detto che l'anima che fa il cammino, ma sì. L'anima o l'io?
Beh, a tutte e due direi, a tutte e due, senza dubbio, senza nessuna distinzione.
Ma Steiner quando parla di questo desiderio dice se è karmicamente determinato o liberamente determinato? Perché lì è tutta la differenza. Se è karmicamente determinato non è un vero desiderio, perché non sono mica libero di desiderare, devo provare.
Sì, è una tendenza che al di là delle influenze karmiche.
Quindi è liberamente determinato.
È come se io dicessi, se io butto una pietra dalla torre, questa pietra non può cadere a terra.
Siccome la libertà appartiene a Dio,
questo è effettivamente un problema. È effettivamente un problema questo che Anna Maria ha posto, perché è il problema di tutto questo viaggio.
Posso dire un'altra cosa?
Certo.
Un particolare. Mi ricordo che in un'altra conferenza Steiner dice che per arrivati ad un certo quando c'è ancora un Papa in questo viaggio, certe anime anche abbastanza evolute, vorrebbero restare sempre nel mondo spirituale. Qui c'è una sorta di tentazione Lucifero, certo, in un certo qual modo. E questo però significherebbe restare fermi alla tappa che si è raggiunta in quel momento lì, che poi verrebbe superata da altri anni che al momento sono più indietro rispetto a noi sul piano evolutivo, per cui ci priveremo in realtà per realizzare quello che è compito dell'uomo. E quindi è un'altra conferma di quello che io pensavo, che in fondo l'uomo quando è lì si trova veramente bene, talmente bene che fa fatica nelle una certa fase a pensare di dover tornare sulla terra.
Allora,
cioè, sì, l'avevo letto anche io questo fatto.
In quel viaggio, se poi quando torniamo ovviamente ci dimentichiamo questo scontato, ma durante quel viaggio conosciamo il progetto finale o non lo conosciamo? Cioè siamo ancora studenti durante quel progetto oppure vediamo il fine?
Lo conosci perché quando arrivi al punto della
mentalità complica tu già lo conosci. Però io vorrei richiamare una cosa, sai quando sono qui la mezzanotte cosmica, ma poi si accende quindi ci si aprono le costellazioni zodiacali. Ma cosa c'è al polo opposto della mezzanotte cosmica? C'è il sole, c'è l'esperienza dell'io. Questo è il punto di gravitazione di tutto questo. Come se io dovessi dire, dovessi cominciare a tracciare delle linee. Tutte qui vanno.
Adesso non ho azzeccato bene perché qui è qua.
Questo è il punto, come dire, opposto al polo, questo è il polo nord, chiamiamolo polo nord del cosmo, e questo è il polo sud. L'esperienza che attira tutti quanti, tutte le anime, l'esperienza del sole sulla terra, l'esperienza del Cristo, che noi non possiamo fare nel cosmo, questo è il problema, noi non possiamo fare nel cosmo l'esperienza del Cristo, noi ci possiamo respirare, ci possiamo abbeverare delle forze solari, ma l'esperienza del Cristo, che è l'esperienza del sacrificio dell'uomo, del donarsi gratuitamente e dell'essere un essere puramente di amore e di cogliere la sua natura di essere nell'amare gli altri, questo solo sulla terra possiamo fare. Gli angeli sono esseri unilaterali, i Deva dell'India sono esseri unilaterali, quello che abita su Mercurio si porta l'intelligenza, quello che abita sulla Luna si porta le sue qualità, quello che abita su Giove si porta l'espansione, ma l'essere umano come gioiello multiforme, sfaccettato, che racchiude tutto questo cosmo, solo sulla Terra c'è, ecco perché secondo me le anime sono attirate dal venire qui. Perché quando sono sugli altri pianeti, sugli altri Buddha Kshetra, sulle altre, come dicono gli indiani, le Svarga, che sono i paradisi, hanno un pezzo della realtà, sono a una dimensione. Ma l'anima dice, ma io voglio contenere tutta questa polifonia di colori, di luci, di sostanze, voglio essere un uomo armonico che si porta tutto e viene sulla Terra. Perché è chiaro, l'uomo è la completezza di tutte queste forze. E la pienezza del creato. Allora gli piace terribilmente questa esperienza, è attirato come da una gravitazione universale.
Però noi non abbiamo parlato stasera della legge delle 12 cause,
no?
Una volta ne abbiamo parlato.
Ah, sì, sarebbe un po' complicato
parlare. No, per carità. Però, come diceva Marcello, questo rientra nella teoria buddista del karma ed è una legge senza scampo, è una catena d'acciaio che non si spezza.
No, quello che ho annunciato adesso non è una legge karmica, quello è un principio al di là del karma.
Che cosa?
Lì, questo principio della gravitazione dell'uomo verso la terra, perché quello lì nessuno ha commesso niente, è un principio libero, spirituale, che non appartiene al nostro Kama Dhatu, Mauro, appartiene alla sfera superiore della Rupia Dhatu, dove c'è la cronaca della Kasha, lì c'è la certezza che sulla terra c'è un'esperienza unica e irripetibile della completa simmetria di tutte le forze del cosmo. Quindi
noi non troviamo... diceva Gian Piero è l'io, invece sì. Le 12 cause è il corpo astrale, come diceva sì, giustamente Gian Piero, faceva la differenza, il karma è nell'anima, il corpo astrale, l'io no, l'io è libero, quindi questo desiderio è dell'io.
Quindi l'io poi usa una delle 12 cause per rinascere, diciamo così.
Sì, utile. Io direi che utilizza anche tutta la catena. Sì,
beh, sì,
sì,
comunque certo. Serve, diciamo, certo, quella. Certo. La brama o la sete, no? La propulsiva.
Per esempio, soltanto una cosa che non ho detto prima perché troppe cose poi ci confondevano. Steiner, parlando del processo di incarnazione sulla Terra, quindi la discesa delle forze dell'anima, il cammino discendente, specifica che quando l'anima scende su Venere, nel processo di incarnazione qui si sceglie la famiglia.
Scusa?
Nel processo di incarnazione, quando arriva su Venere, si sceglie la famiglia. Io mi sono scelto la famiglia Burrini. Quando scendo su Mercurio, io mi scelgo il mio popolo, perché su Mercurio ci sono gli arcangeli che presiedono i popoli. La cosa più interessante che dice l'antroposofia...
Cioè prima sceglie il popolo.
No, prima scegli la famiglia.
Prima.
Adesso ti dico perché. Perché in senso occulto Venere e Mercurio sono stati invertiti nella tradizione. Ciò che era Venere anticamente era Mercurio, per cui io ti dovrei dire che devi posporre, devi anticipare, cambi scambiare.
Però prima devi scegliere il popolo.
E invece è così. Steiner dice che prima si sceglie la famiglia. L'ho fatta anch'io questa impressione, io non posso smentire Steiner, non ne ho gli strumenti adesso, è proprio così. Però, voglio dire, al di là di questo fatto qui, che avevo osservato anch'io, è interessante il problema della Luna. Nel processo di incarnazione, sulla Luna, l'anima sceglie la sessualità. Sulla Luna
come la sceglie?
Sì, l'anima dice che voglio...
Sì, però stesso Steiner dice che è alternata,
sì,
quindi non la sceglie.
No, però la scegli, in questa vita voglio essere maschio, no, ma non è detto che sia
una vita uomo.
Sì, poi non è una regola fissa, però, non è una regola fissa. Gli iniziati sono fino a 7 volte.
Ma è difficile questa teoria della scelta da capire, cioè, perché.
No, fino a 7 volte l'iniziato
si sceglie e poi non si sceglie.
Se fosse tutto determinismo non sarebbe lo spirito. Però volevo completare la cosa. Perché ci sia un'incarnazione maschile, questa ve la dico a titolo di cronaca, occorre che il passaggio dalla Luna abbia luogo quando sulla Terra c'è la Luna nuova. E quindi c'è la Luna piena verso il cosmo. Al contrario, quando l'anima vuole rinascere in un corpo femminile, si avvicina alla Luna quando sulla Terra c'è il plenilunio. E sulla cosmo c'è la Luna nuova. Le entità che ci aiutano in questo passaggio della Luna è l'angelo custode. No, non mi dite di spiegarmelo perché non si può spiegare, questo la si deve prendere come un'immaginazione, non si può razionalmente spiegare questa roba qui, anche il fatto di prima del popolo, del sesso, lì bisogna arrendersi un po'. Non vi dico di giurare in verba magistri perché l'ha detto Steiner, però purtroppo non tutto si può spiegare, perché non abbiamo gli strumenti per spiegare tutte queste cose qui. Però diciamo che questo ricompone un cammino. Sì, questo l'ho detto. Qualche altra domandina? Yes.
Non è un discorso del cristianesimo, leggendo senza un paraocchi romantico, quindi senza la distinzione tra eretici e testi ammessi, si ha l'impressione, ma anche nei testi cosiddetti sono ortodossi alla fine, organici quindi del cristianesimo, che appunto ci sia questo messaggio sapienziale, iniziato più profondo riguardante la incarnazione, cioè come un fiume carsico, no? Che scorre attraverso, adesso ho citato prima Origine. Allora, io mi domando, come spiega l'antroposofia il fatto che il cristianesimo, quindi Cristo, con tutta la rilevanza che ha, abbia poi dato origine a una religione istituzionalizzata che di fatto non considera, per non dire nega, ferocemente dei concetti che invece sono importanti e fondamentali per l'evoluzione dell'uomo?
Questo discorso si è venuto fuori più volte. Io mi sono fatto un'idea a seguito di un'indicazione che dà lo stesso Steiner, ve la dico come io l'ho ragionata a seguito di Steiner. Obiettivamente 2000 anni fa, quando il Cristo si è incarnato nel popolo ebraico, il popolo ebraico era un popolo di dura cervice, era molto materialista, molto concreto, molto razionale, molto pratico, più di tanti altri popoli, e comunque allora nel vicino Oriente erano così. non erano gli indiani. Gli indiani erano un popolo versato nelle speculazioni spirituali, i nostri popoli dell'Occidente erano più concreti, gli unici un po', come dire, un po' visionari erano i platonici in Grecia, ma era una fetta piccolina, i popoli mediterranei erano molto concreti. A Cristo premeva più che altro far capire a noi la legge del karma, cioè la legge del non fare all'altro ciò che non vuoi che l'altro faccia a te. Questo era l'essenziale per Cristo, parlare della legge del karma in modo terreno, nella sua controparte terrena. Non gli interessava al Cristo parlare del viaggio dell'anima perché non avrebbe contribuito a quel tempo alla formazione morale dell'umanità. Oggi, dopo 2000 anni, non è un caso che noi, proprio l'Occidente, si sta aprendo a queste concezioni perché ci sentiamo più propensi ad accettarle. E anche comunque quando la osserviamo veramente, vedrete anche voi che stasera sono sorte le perplessità quando vi ho letto queste cose del popolo, della famiglia e del sesso, perché obiettivamente è complicato capirle.
Però, come dice Scaligero nel manuale pratico, la legge del karma senza l'incarnazione non ha nessun senso. Cioè non si spiega, è solo contingente, perché non spiega le differenze che ci sono tra uno e un altro.
Diciamo che, Mauro, se io allora ti dicessi, noi parliamo al popolino, adesso non c'è questo esimio pubblico stasera, ci sono tutti i bidelli, come dire, c'è un carrettiere, c'è un vidaio, io non gli spiego la legge del karma perché non può capire il viaggio all'aldilà dell'anima, ma io glielo dico lo stesso. Io gli dico, tu, se fai del male al tuo vicino di casa, il male che tu fai ti ritorna addosso, quello funziona veramente. La legge del karma, anche se lui non ha visto nell'aldilà, quello la esegue e gli funziona nella sua vita. Non commette il male e non contrae debiti. L'essenziale al Cristo, gli interessava l'essenziale della cosa, la conseguenza pratica, morale, non la possibilità che si speculasse nel mondo. L'umanità ci arriverà, chissà quanti segreti qui dobbiamo arrivare a capire, ne abbiamo soltanto una piccola parte. Chiaro che l'altra faccia della legge del karma è la legge dell'incarnazione, però anche con una faccia viaggia funziona lo stesso. Del resto Maître Philippe non spiegava la legge della reincarnazione in modo così come l'ha detto Steiner, no? Non l'ha spiegato, non ha parlato dei pianeti, Maître Philippe.
No, beh, non ha spiegato in maniera dettagliata, però insomma.
Ha parlato dei pianeti?
No, non ha parlato del passaggio dell'anima dei pianeti, però della reincarnazione.
Sì, lui ha parlato di questa legge della reincarnazione da vita a vita, però per esempio non ha rivelato il passaggio ultramondano dell'anima, perché i suoi uditori non sarebbero stati capaci di ascoltarlo.
No, certo.
Perché a quel punto era un'esigenza fondamentale.
Beh, diciamo che nel Novecento, quando noi abbiamo riaperto le porte verso l'Oriente, si è riaperta anche la possibilità di comprendere di più la legge del karma e della reincarnazione. Questo
sì. Ma anche Cristo, negli anni fa, quella era l'esigenza.
Quella era l'esigenza principale. Questo però non toglie che in certi circoli ristretti quella legge fosse presente. Perché noi sappiamo della questione di Giovanni Battista, che questa domanda fu fatta, chi è quello lì? È Elia rinato, cioè quindi c'erano nei circoli esoterici le domande sulla reincarnazione, non erano nel popolo.
Beh, però nel momento in cui mi sembra proprio Erode temesse che fosse il Battista, che Gesù fosse il Battista rinato, questo dimostra che comunque anche nell'opinione pubblica si prevedeva il fatto che uno potesse rinascere. Erode teme che Gesù sia il Battista che torna, in un certo senso. Quindi c'è questa legge.
Stai parlando però di un sovrano ereditato
fuori. Facciamo un punto su questa situazione qua. Questa domanda si può rispondere in vari modi. Tanti hanno risposto in vari modi, lo stesso Origene per l'appunto la interpreta a modo suo, perché dice, qui non si parla della reincarnazione dell'anima del profeta in un altro profeta, non è la reincarnazione, è un'incorporazione, cioè è la sua anima spirituale più nobile è lo spirito, per chiamarlo in senso cattolico, che è entrato nella compagine umana di quest'altro. Quindi lui dice no, non è una reincarnazione, è il suo spirito che è entrato nell'anima di Cristo, di Giovanni Battista. Infatti, Origene accetta questo discorso, quindi Elia e Giovanni, beh no, non è tanto labile, è una conseguenza.
Lo spirito quando si reincarna è sempre lo spirito.
No, Origene ragiona così. Sì. Perché lui riporta l'ipotesi di Eracleone, un gnostico dice Elia si è reincarnato in Giovanni Battista. Origene dice no, questo non si è reincarnato in Giovanni Battista. Questo è Giovanni Battista, corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale, è io. E questo è Elia, io, corpo astrale, corpo eterico, corpo fisico. Questo se ne va, l'io di Giovanni Battista se ne va. E l'io di Elia entra qua. Questo è secondo Origene l'incorporazione dello spirito, ma solo dello spirito, di Elia nella compagine fisica di Giovanni Battista. Però non è la reincarnazione. Questo non è
il processo della reincarnazione. È sempre no. Io che lascio un corpo e
no, su quella la vediamo si cosa. La reincarnazione dice che tu entri nel tuo stesso corpo, questo è entrare in un corpo di un'altra persona. Questo era nato con il suo io e l'ha fatto entrare dentro di sé l'io di Elia.
E l'io del suo io di Elia.
Il suo io, ci sono tanti poli, si è uniformato a quello. Diciamo così che si è uniformato a quello. Nel caso di Gesù, l'io di Gesù per esempio è volato in modo spirituale. Nel caso di Gesù, che sarà tutto, Gesù di Matteo, quello che vive sarà tutto, no? L'io di Gesù si stacca va nel mondo spirituale e forma un'altra personalità che si chiama Maestro Gesù, vabbè sarebbe complicato, però è un'altra personalità. In questo caso l'io viene incorporato qui, ci sarà o non ci sarà l'io di Giovanni, poco importa, ma è un'altra persona questo qui, con il cui entra. Tant'è che quando Giovanni Battista riceve questo spirito di Elia, assume le sue caratteristiche di Elia. Elia era un uomo peloso, e Giovanni Battista deve essere con pelle di cammello. Elia, cioè Giovanni Battista subisce le angherie di Erode e di una della donna, della moglie di Erode, Erodiade, Salome. Ed anche Elia a sua volta era stato contrastato da Ahab e Agab e Jezabel. C'è una similitudine. Ma dice Origene non è un caso di reincarnazione. Questo per dire, come già questo problema, ai tempi di Cristo si dibatteva in certi circoli, in certi ambienti speciali. Non dimentichiamo che a quel tempo, nell'ebraismo e nel giudaismo di quel tempo, c'erano i circoli, cosiddetti circoli apocalittici, che praticavano la mistica. Quindi non era tutto popolino, insomma. C'era sempre
sì,
una...
Il problema degli insegnamenti del tipo di cosa si fa sulle comunità è perché anche quando noi ci sposiamo del corpo fisico, ci sposiamo anche del nostro intelletto, cioè i nostri pensieri, quelli che abbiamo pensato, noi quelli abbiamo spazzati via. Di conseguenza tu porti eventualmente ciò che il tuo intelletto ha acceso a livello pettorale, si può, cioè sulle sensazioni, le cose che hai provato. Ma il pensiero logico, anche quello scientifico più elevato,
certo,
tu lo lasci più al tuo corpo fisico, perché appartiene al tuo corpo fisico.
Certo, sì, benissimo. Solo i pensieri che sono diventati volontà, che si sono tradotti in forze morali, che hanno completamente, si sono compenetrati di tutte le nostre facoltà, quelli si uniformano all'io, quelli resistono. I pensieri effimeri, i pensieri intellettuali, questo Steiner è chiarissimo, dice noi nei primi settenni della vita il bambino enuclea le forze del pensare. Il primo settennio, nel secondo settennio il bambino va a scuola e enuclea le forze del pensare. Ma non dategli voi maestri intellettualismo ai bambini, perché l'intellettualismo che cosa fa? Gli impoverisce proprio quel discorso che diceva Giampiero, le forze morali, perché quando più si caricano di intellettualismo, quanto più faranno fatica a caricarsi di forze morali da vecchi, proprio da anziani. Eh sì, beh, quello è la carie è Saturno, le malattie dei denti sono Saturno. Giovanni.
Ancora un po' sulla questione della Maria, relativo al viaggio dell'anima nei mondi spirituali e quindi in fondo a quello che può essere anche considerato come il senso della nostra vita sulla Terra. Il mio pensiero relativamente a questo è forse un po' ingenuo e molto così fanciullesco da un certo punto di vista, ma allo stesso tempo mi immagino che da un corpo che entra presente su difficile in cui mi trovo a lottare i conti. E cioè che in fondo per me l'essere umano può essere anche vissuto come una sorta di mediatore cosmico. Cioè, l'essere umano in fondo si trova con una natura molto corporea, fisica e materiale, ma allo stesso tempo noi qui siamo stasera a parlare di tutt'altro. E quindi il pensiero che l'uomo sia un po' come, direi quasi l'arco della bilancia delle sorti del mondo in cui vive, è per me un'immagine molto, molto potente e molto confortante. Sia nei momenti in cui mi rendo conto che prende in preponderanza la mia parte più terrena, sia nei momenti in cui invece mi rendo conto che anelo delle aspirazioni ben più spirituali. Tutto qua. E quindi mi giunge in mente anche quando ho eliminato questa lavagna, quella specie di vaso. Tengo fino a penso il movimento dell'essere umano su questa terra con le braccia aperte verso l'alto e con i piedi ben piantati
sulla superficie. Certo, lo divido perfettamente. Mi è venuto in mente a questo proposito un brano di un midrash ebraico, un commento alla Bibbia, in cui gli angeli, si racconta che gli angeli vanno da Dio, da Elohim, Dio creatore, o gli dei creatori lo stesso, gli dicono: ma come? Ma tu vuoi creare l'uomo? Ma guarda che quest'uomo ti tradirà, ti farà guerre sulla terra, strazierà questo pianeta, e cosa lo crei a fare? Ma ripensaci, ci siamo già noi. Ecco, questo è il senso di questa domanda, proprio questa esitazione da parte degli angeli di fronte a Dio che vuol creare l'uomo. Eppure, nonostante tutto, questo Dio dice: io da solo ho fatto l'uomo. Perché nella Bibbia si dice appunto: lo faremo a nostra immagine e somiglianza. Tutte le gerarchie dicono: lo faremo a nostra immagine e somiglianza. Sono gli Elohim, che dei dei creatori, dietro i quali sono gli altri dei, lo faremo a nostra immagine e somiglianza. Quindi l'uomo è uno specchio di tutte le gerarchie, lo specchio del cosmo proprio. E accontentiamoci di questa immagine, qualcosa l'abbiamo fatto.